Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Tra Stati Uniti e Iran a breve un accordo, dice Donald Trump, ma Teheran frena e pone il Libano al centro dell'attenzione. Così lo stesso presidente statunitense preme su Israele e Hezbollah chiedendo una fine immediata delle ostilità. Notte di pesanti bombardamenti sull'Ucraina, ma anche la Russia è sotto pressione ed è costretta a sospendere l'export di cherosene. Acquisti online di merce prodotta in Asia costerà di più in futuro per finanziare in Svizzera dei controlli più capillari sugli invii. La guerra in Iran. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato in un'intervista alla rete ABC che un accordo con la Repubblica Islamica potrebbe essere raggiunto la settimana prossima e che sarà migliore di una vittoria militare. Ma le affermazioni di Trump si scontrano con le notizie che arrivano da Teheran. Secondo media iraniani, l'Iran avrebbe infatti sospeso i negoziati in segno di protesta contro i raid di Israele nel sud del Libano. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington. Difficile districarsi in questa guerra di propaganda. Ti chiedo, a che punto siamo?
In effetti, in questa guerra, che come dicevi tu è anche una guerra di propaganda, è davvero arduo decifrare messaggi e proclami che si contraddicono in modo quasi sistematico. E va detto che ad alimentare questa confusione è soprattutto il presidente statunitense, che da due mesi va dicendo che la guerra è stata vinta e che un accordo sul nucleare è ormai cosa fatta, salvo poi rimangiarsi tutto. Washington e Teheran stanno lavorando a memorandum d'intesa per prolungare di almeno 60 giorni il cessate il fuoco e garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran è d'accordo, ma chiede prima di tutto un patto di non aggressione e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, condizioni queste per affrontare in un secondo tempo il nodo più delicato, il destino del programma nucleare iraniano di circa 440 kg di uranio arricchito sepolti da qualche parte sottoterra in uno dei siti nucleari iraniani. Donald Trump ha confidato ieri alla ABC che i negoziati avanzano e che un accordo è possibile entro la settimana prossima, mentre fonti iraniane sostengono che Teheran avrebbe sospeso le trattative per i raid di Israele sul Libano. Al riguardo, Trump avrebbe avuto ieri una telefonata piuttosto infuocata con il premier Bibi Netanyahu, durante la quale, come lo stesso presidente americano ha scritto su Truth Social, avrebbe convinto Netanyahu a fermare i carri armati e l'offensiva israeliana verso Beirut.
Sì, Andrea, Trump venerdì scorso aveva annunciato una decisione definitiva sull'Iran, decisione che poi però non è arrivata. Come spiegare questo stallo nelle trattative, questi continui cambiamenti di tono e di posizione del presidente americano?
Beh, la risposta che dà la maggior parte degli analisti qui negli Stati Uniti è che Trump si è infilato in un rabbit hole, un vicolo cieco dal quale non sa più come uscire. Ogni soluzione infatti rischia di rappresentare una sconfitta politica per il presidente americano. Una ripresa dei bombardamenti, oltre a scontentare quasi tutti gli alleati di Washington in Medio Oriente, non farebbe che aumentare il nervosismo sui mercati energetici con un ulteriore aumento del costo di gas e benzina. Un'intesa al ribasso che ottiene la riapertura di Hormuz, ma non affronta in maniera definitiva la questione nucleare o la minaccia dei missili a lungo raggio, verrebbe criticata anche dai falchi dentro il Partito Repubblicano, oltre a fare infuriare l'alleato Israele.
Economic system is broken down. They thought they were going to outweigh me, you know, we'll outweigh him, he's got the midterms, I don't care about the midterms.
Trump va ripetendo che non gli importa nulla delle elezioni di midterm di novembre, ma in tutta questa situazione le uniche certezze sono il prezzo della benzina salito del 49% dall'inizio della guerra e l'indice di popolarità del presidente che oscilla attorno a un misero 35%. Non proprio le premesse migliori a 5 mesi da elezioni decisive per il futuro controllo del Congresso.
Andrea Vosti, il nostro corrispondente a Washington. Missili balistici russi hanno colpito nella notte diversi quartieri di Kiev e di Dnipro nell'est dell'Ucraina. Si contano già 9 morti e 80 di feriti, tra cui diversi bambini. Ma il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare, secondo le autorità militari regionali. E la Russia intanto non esporterà più cherosene, perlomeno nei prossimi 6 mesi. A Mosca il governo è piuttosto preoccupato. I bombardamenti mirati messi a segno dai droni ucraini stanno avendo un impatto sempre più evidente e tangibile. Piero Grabek.
Il carburante per gli aerei dovrà restare su suolo russo, non verrà più esportato verso altri paesi fino a fine novembre. Il motivo ufficiale stabilizzare il mercato interno. Non viene evocata la guerra lanciata contro l'Ucraina nel 2022 e che ha ora provocato, quale ritorsione, frequenti attacchi contro raffinerie e depositi di carburante in varie parti della Russia. I droni ucraini riescono a penetrare per centinaia e centinaia di chilometri, possono eludere le difese antiaeree russe e stanno provocando pesanti danni. Il Cremlino non vuole restare senza carburante per gli aerei, non ne verrà più esportato verso i paesi principali acquirenti del kerosene russo: il Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan. Quello del kerosene però non è l'unico segnale, c'è anche il grattacapo benzina. I droni ucraini ora prendono di mira anche gli autocarri russi che trasportano carburante lungo le strade dei territori ucraini occupati dalla Russia sulla costa del mare di Azov. Lì la circolazione si è fatta molto più difficoltosa, i bombardamenti sono molto più frequenti e nella Crimea, invasa nel 2014, ora la benzina viene razionata.
E a proposito di Ucraina, ieri il Consiglio nazionale ha ratificato l'accordo bilaterale sulla ricostruzione del paese, accordo che crea la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato elvetico. Approvato poi anche l'accordo di libero scambio tra Kiev e gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera è membro. Da Berna, Alessio Veronelli.
Energia, infrastrutture, i settori principali dove intervenire per ricostruire l'Ucraina. Un impegno che il Consiglio federale aveva confermato inizio marzo, adottando il messaggio relativo all'accordo con Kiev, che crea la base giuridica per un maggiore coinvolgimento del settore privato svizzero, accordo sostenuto ieri dal Nazionale.
A ceux qui critiquent l'aide liée, je répondrai que...
A coloro che criticano questo aiuto, ha detto il responsabile dell'economia Guy Parmalin, rispondo che senza uno sforzo congiunto stile piano Marshall non riusciremo mai a ricostruire l'Ucraina e l'ammontare previsto è solo una piccola parte dell'aiuto internazionale della Confederazione. Aiuti con una prima fetta di 500 milioni di franchi, del 1,5 miliardi per il periodo 2025-2028, 5 invece miliardi totali previsti entro il 2036. Aiuti a fondo perso, con l'Ucraina a definire un elenco di beni e servizi che la Confederazione acquisterà poi da aziende elvetiche. La questione verrà trattata oggi dal Consiglio degli Stati. Sempre in tema Ucraina, ieri al Nazionale poi è stato anche approvato un aggiornamento dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e appunto l'Ucraina.
Ordinare merce online per pochi franchi, recapitata in pochi giorni nonostante sia stata prodotta in Asia, è un'abitudine oramai diffusa ma che presto potrebbe diventare un po' più cara. Il Parlamento chiede infatti l'introduzione di una tassa per coprire i costi generati da controlli più intensi. Da Berna, Alan Crameri.
Più controlli, più trasparenza e anche una tassa in più sugli acquisti online dai giganti asiatici. È quanto chiede il Parlamento svizzero al governo, che dovrà trovare quindi il modo di tradurre in legge questa volontà. Mancano quindi i dettagli, ma sono chiare le intenzioni. Ieri il Consiglio nazionale ha detto sì all'idea del consigliere agli stati Fabio Regazzi di aumentare i controlli sui pacchi di piccole dimensioni provenienti dall'Asia, con un'imposta definita, anche questa piccola, per finanziare i controlli doganali aggiuntivi. Regazzi, soddisfatto, reagisce così.
Noi dobbiamo comunque garantire un minimo di parità di trattamento fra gli attori che operano sul mercato, in modo da evitare delle distorsioni della concorrenza che invece attualmente si verificano. È chiaro che un produttore cinese probabilmente non deve rispettare tutte le prescrizioni normative di sicurezza in tutta una serie di altri ambiti.
Una maggioranza in Parlamento c'è stata anche per una proposta che obbliga le piattaforme estere come Temu e Shein a dichiarare se un prodotto viola gli standard svizzeri. Sono rimasti in minoranza i politici, essenzialmente UDC, che si appellavano alla responsabilità individuale di chi compra e dell'inutilità di regole che possono comunque essere aggirate. In Parlamento ha prevalso l'impressione che le migliaia di pacchi con merce a basso prezzo da Oriente siano più fonte di preoccupazione che opportunità. Il governo dovrà integrare le richieste puntuali del Parlamento in due leggi già in corso di revisione, quella sulla sicurezza dei prodotti e quella sugli ostacoli tecnici al commercio.
Entrerà in carica il 1 settembre il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, il medico e professore Claudio Bassetti, presentato ieri alla stampa. Bassetti è neurologo ed è decano della facoltà di medicina dell'Università di Berna. Nella sua designazione ha pesato anche, ma certamente non solo, il fatto che proprio a Berna si è impegnato nel rafforzare la collaborazione fra università e ospedale. Un punto a suo favore, considerando che in Ticino il progetto di creare un ospedale universitario sta entrando in una fase di maggiore concretezza. Progetto oggi al vaglio del Consiglio di Stato, di cui lo stesso Bassetti è uno dei promotori. Sentiamo al microfono di Nicola Luon la presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer.
È sicuramente qualcosa che aiuta, ma bisogna pensare che non è solo scienze biomediche. Se io penso oggi, i progetti che abbiamo sono interdisciplinari. Le scienze biomediche hanno bisogno dell'informatica, hanno bisogno della comunicazione, hanno bisogno di essere supportate a livello etico, e quindi c'è tutto un lavoro che non è di una sola facoltà o di una sola professione, ma di tutta un'università che deve crescere assieme per portare avanti dei progetti interdisciplinari che sono quelli che segneranno il futuro di questo nostro cantone.
Se badiamo agli ultimi anni, Boas Erez, che se n'è andato con delle divergenze di vedute dal 2022, Luisa Lambertini, che se n'è andata un po' improvvisamente dopo soli 2 anni e mezzo, si è anche invocata la possibilità che fra, diciamo, la sorveglianza del Consiglio dell'USI e la strategia operativa del rettorato ci fosse qualche problema. In questo caso Bassetti pure viene da fuori. Cosa risponde a queste criticità?
Direi che Bassetti non viene da fuori, è ticinese, conosce bene il nostro territorio, è anche membro del consiglio di fondazione dell'Istituto Ricerche Biomediche, è membro dell'ente ospedaliero cantonale, del consiglio di amministrazione, e ha anche questo ruolo in questa commissione cantonale per l'ospedale universitario, per cui non è un esterno come lo erano gli altri due. E per il fatto del trovare un accordo è che chiaramente negli ultimi anni, dal 2019 con l'inserimento del sistema duale ad oggi, l'università sta cambiando la sua cultura interna. Abbiamo un metodo di governance diverso, dove tra consiglio dell'università e rettorato ci deve essere un dialogo aperto e ci deve essere una collaborazione. Questa collaborazione siamo sicuri di riuscire a farlo con una persona che conosce questa tipologia anche di governance e che conosce in modo particolare il cantone con le sue peculiarità.
È stato raggiunto un accordo tra i negoziatori dell'Europarlamento e degli Stati membri per inasprire la politica migratoria dell'Unione. L'accordo prevede anche la possibilità di creare centri fuori dall'Europa per il rimpatrio dei migranti irregolari e dei richiedenti l'asilo respinti. Aumentate anche le possibilità di intervento nei confronti di migranti considerati un pericolo per la sicurezza, come perquisizioni in casa, lunghe detenzioni e multe in caso di mancata cooperazione. Il testo deve ancora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europei e fa parte di una più vasta riforma sulla politica migratoria europea, di cui le prime parti entrano in vigore fra 10 giorni. È stata resa pubblica ieri dal governo britannico la documentazione che riguarda il caso Mandelson, il diplomatico nominato ambasciatore negli Stati Uniti nonostante i suoi contatti assidui con il pedofilo Jeffrey Epstein e per i quali è stato costretto a lasciare l'incarico. I nuovi documenti rivelano dettagli imbarazzanti per il primo ministro Starmer. Ci spiega perché, da Londra, Giancarlo Ciccone.
Fatemi ambasciatore e non ve ne pentirete per tutta la vita. Era così Peter Mandelson, ambizioso, assetato di denaro, cofondatore del blairismo, principe delle tenebre, soprannominato per le sue trame oscure. I documenti pubblicati ieri dal governo di Londra confermano questo e peggio, anche se non affrontano le indagini di Scotland Yard ben più gravi, sull'accusa di avere passato documenti segreti al suo grande amico Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere e con cui Mandelson non ha mai rotto veramente i rapporti. Nonostante i pareri contrari di tantissimi collaboratori, il primo ministro Starmer, testardo, nomina Mandelson, meno di 2 anni fa, ambasciatore alla corte di Trump. Forse lo giudica cinico abbastanza per trattare con l'imprevedibile presidente americano, ma lo scandalo è enorme. Sapeva Starmer degli scheletri nell'armadio di Mandelson? Se sì, ha mentito in Parlamento. Se no, Starmer è un incompetente. Il premier britannico, dopo 7 mesi, è costretto a licenziare Mandelson, ma il danno politico è fatto. Emblematica la richiesta di buonuscita di Mandelson. Per 7 mesi chiede più di 500.000 di sterline. Gliene danno 75. Mandelson si accontenta e attende ora il peggio.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.